Affinate i sensi, preparate le papille gustative. State per ascoltare Mangia Radio, la trasmissione farcita di chiacchiere attorno al cibo su radiosonar.net.
Ma che bontà, ma che bontà, ma che cos'è questa robina qua? Ma che bontà, ma che bontà, ma che gustino questa roba qua? Ma che bontà, ma che bontà, ma che cos'è questa robina qua? Ma che bontà, ma che bontà, ma che gustino questa roba qua?
Pane e informazione. Ingredienti del giorno. Una giusta, equa e responsabile politica. Cibo buono, sano e genuino. Persone che hanno voglia di fare e di difendere i diritti. Insomma, un comitato che mette su una politica in difesa del cibo e dei territori, che mette insieme tutte e tutti, dai produttori ai consumatori, che magari potrebbero smettere di chiamarsi così.
Y la miseria me hizo callar, es que mi panza empezó a mandar, fue insolente, perdonen, fue mi poesía un poco más vulgar. No fue muy sabia, repetía una frase que entonces controlé.
Lo vi a Fito sentado en un bar con una Vic cargada de alcohol. Es que su panza empezó a mandar y le ordenó que se vaya. Estaba colgado, no podía coordinar. Veía a los profetas nuestros vestidos de jinetes cabalgando a otro lugar, cabalgando hacia el final. Repetía la misma frase y una gente lo hizo callar.
Del 90 canté rock and roll, subterráneo fue mi color. Aficionado a la marginación, representaba a unos pocos. Ellos coreaban su resignación. ¡Qué lindos días! Rompíamos estadios cantando la vieja oración.
2005 y me voy a pasear con mi nuevo Ford Plutón, seguramente al ex Luna Park, donde hay un shopping de decoración. Ya mejoró mi condición social. Ah, estoy casado, mi casa necesita muebles nuevos. Volviendo a casa, vi a la gente cantando la vieja oración. Yo me bajo de este auto, mi silencio fue traición. Las metáforas no sirven cuando muere la nación. Esos locos gritan, gritan, como ahora grito yo. Hijo de puta, hijo de puta,
como nada puedo hacer, puteo.
Hijo de puta, hijo de puta,
como nada puedo hacer, puteo.
Hijo de puta, hijos de puta, hijos de puta, hijos de puta. Cuando el silencio se gane un lugar,
Ben trovati a tutte e tutti. Torna a Mangiaradio ai microfoni di Radiosonar.net, Radio Rogna e Gemini Network. Torna a parlare di un tema importantissimo. Abbiamo aperto l'anno introducendo che cos'è una food policy. Beh, ci ritroviamo a maggio a poter dichiarare finalmente che anche il Comune di Roma si sta adoperando per avere la sua food policy. Ne parliamo ovviamente con le nostre esperte di fiducia in materia, Refugees Roma Salvacibo. Oggi con noi Valeria e quindi bando alle ciance. Andiamo ad approfondire l'argomento con lei dopo la prima traccia musicale. Abbiamo iniziato questo anno con la food policy e adesso finalmente ci ritroviamo a parlarne anche con cognizione di causa nel nostro comune. Come annunciato, siamo con Valeria di Roma Salvacibo Refugees a parlare di questo che ci sembrava un mito lontano, simbolo di attenzione alla comunità e all'altro del comune di Milano, ma da pochissimi giorni annunciamo insieme che anche Roma ha firmato la sua food policy. E allora ciao Valeria e soprattutto grazie per questa notizia insieme.
Ciao Claudia, grazie come al solito per l'ospitalità e ciao a tutte e tutti coloro che sono in ascolto. Ebbene sì, da martedì 27 Roma ha una delibera che la impegna a costruire la sua strategia politica del cibo, la sua food policy, ma resta un passo avanti importantissimo e una pietra miliare che speriamo contribuisca a trasformare il volto, ma proprio la vita di questa città. Come dicevi, noi avevamo già avuto occasione di parlare da te del lavoro che dal basso un'alleanza di movimenti, associazioni, produttori, mondo della ricerca, del giornalismo avevano iniziato a fare per spingere appunto il Comune di Roma a dotarsi di una delibera che è, diciamo, il primo passo formale, fondamentale per lanciare poi la food policy, la politica del cibo. E con, insomma, il percorso è stato lungo, è iniziato nel 2019, ha preso forma, ha preso consistenza, in corsa si sono unite tantissime realtà. Noi come Refugees siamo entrati quando il percorso era già iniziato e siamo stati lieti, entusiasti, abbiamo cercato di contribuire il più possibile perché montasse, insomma, questa marea dal basso per spingere l'amministrazione pubblica a prestare attenzione in maniera però sostanziale al tema. Si può dire che, insomma, il testo della delibera è stato promosso e proposto dal basso ed è stata adottata, ti dicevo, martedì 27 aprile con insomma una compagine abbastanza bipartisan, perché la proposta era a firma di Zannole e Baglio del PD e di Diaco e Coia dei 5 Stelle. C'è stato un po' di suspense perché erano due settimane che veniva calendarizzata e poi rimandata perché altri temi più urgenti e impellenti venivano affrontati al suo posto. Noi eravamo tutti lì in attesa a seguire l'andamento dei lavori del Consiglio e alla fine, insomma, però vittoria, possiamo dirlo.
E allora questa vittoria intanto a chi la dobbiamo? Quali sono le realtà che tu dici tante, però sicuramente c'è poi qualcuna che ci ha messo più fatica a portarla avanti per tutte, che si sono relazionate dal 2019 ad oggi in questa pratica? E ci raccontavate che c'è anche, no, proprio un collettivo che comunque ne ragiona, e quindi anche parlarci dell'opera che avete fatto e di quali sono proprio stati materialmente i passi che hanno portato a questa delibera, e adesso che c'è la delibera come si procede?
Ottima domanda, soprattutto l'ultima. Allora sì, c'è un comitato promotore, ormai abbiamo deciso di chiamarci anche nei comunicati stampa, diciamo nelle uscite pubbliche, ci chiamiamo il Consiglio del Cibo, comitato promotore della food policy. Le realtà, la cosa è nata da un docente universitario, il professor Davide Marino, e una serie di ricercatori a lui legati, da Terra come associazione, Slow Food, la cooperativa agricola Coraggio, che è una cooperativa di giovani produttori resistenti. C'è, non vorrei, potrei dimenticare moltissimi perché appunto siamo più di 50, però ci sono le api romane, c'è cioè il movimento delle assobotteghe, le botteghe del commercio equo e solidale, ci sono elementi della rete per l'economia sociale e solidale. E, diciamo, il panorama è veramente vasto e ci sono anche singole persone, appunto vari ricercatori e non solo che hanno portato un contributo fondamentale. Molto sinteticamente, appunto, queste persone hanno iniziato, soprattutto appunto, le associazioni con più competenza, come Terro, Slow Food, con più competenza sul tema, i produttori o il mondo dell'accademia e della ricerca, hanno prodotto un primo manifesto, un primo documento su cui hanno, di proposta di una food policy per Roma, su cui hanno richiamato l'attenzione e l'interesse pubblico. Da questo manifesto è nata poi la proposta di delibera a cui appunto si è contribuito, anche noi abbiamo contribuito, insomma, ad inserire delle componenti, in riferimento, per esempio, ai principi dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, che è l'agenda che stabilisce questi 17 obiettivi per uno sviluppo sostenibile condivisi a livello globale da tutti i pianeti, di cui uno è dedicato in particolare ad un tema centrale per la mia associazione. Quasi tutti gli obiettivi hanno delle ricadute in termini ambientali, per cui sono rilevanti per la politica del cibo. C'è un obiettivo dedicato a porre fine alla fame, ad esempio, e ce n'è uno che è dedicato a modelli di consumo e produzione sostenibili e alla riduzione degli sprechi alimentari, per cui quindi il nostro cuore è particolarmente posizionato lì. E abbiamo appunto elaborato questa proposta di delibera, è stata veicolata, presentata con campagne sui social e organizzazione di eventi finché si è potuto, felicemente in presenza. Si è fatto un po' di, come si dice, lobby e advocacy rispetto ai politici. Sono state anche incrociate persone con delle sensibilità molto intelligenti che hanno fatto propria questa battaglia e che hanno consentito poi che il Consiglio Municipale la adottasse. E il Comitato però ha continuato in tutto questo periodo a interrogarsi, a lavorare, stiamo ancora, appunto, ci stiamo ancora interrogando, stiamo ancora lavorando perché l'approvazione della delibera, come dicevi giustamente, non è che il primo passo. Adesso bisogna fare la strategia. Un punto fondamentale è contenuto proprio nelle disposizioni della delibera e riguarda la costituzione formale da parte appunto dell'amministrazione capitolina di una sorta di meccanismo consultivo, il Consiglio del Cibo ex delibera appunto, che è un meccanismo di rappresentanza di tutti i soggetti interessati ai vari temi implicati in una politica del cibo, che dovrebbe fungere sia da appunto meccanismo, organismo di consultazione che di promozione e un po' di watchdog rispetto all'amministrazione pubblica. Uno dei primissimi effetti della delibera dovrebbe essere appunto la costituzione a breve termine di questo consiglio. E chiaramente il nostro interesse è esserci, farne parte e continuare a portare le istanze su cui abbiamo lavorato finora.
E allora, dato che Mangiaradio questa roba la sostiene tantissimo e spera che nel tempo anche gli ascoltatori di Mangiaradio, di Radio Sonar e di Radio Rogna si siano appassionati a questi temi, se volessimo farne parte, se volessimo sottoscrivere il manifesto che il Consiglio del Cibo, Comitato Promotore della Food Policy, ha stilato, come possiamo fare? Come si può seguire tutto questo?
Si può per adesso seguire dai diversi canali social delle diverse realtà che ne fanno parte, perché non abbiamo ancora, ahimè, un sito o dei social dedicati. Potete però scrivere un'email nel caso voleste aderire al manifesto. Per rapidità vi dico che potete consultare il materiale, cioè il documento, il manifesto sul sito di Terra Onlus, che ha una sezione in cui ha pubblicato, quindi per il momento ci appoggiamo a quello, è il modo più facile per reperirlo, leggerlo e capire anche appunto i punti in cui il manifesto si declina. e anche la complessità, come dicevo, del tema di cui stiamo parlando. E per ulteriori informazioni o per aderire, potete scrivere a email, diciamo, di istituzionale, se mi passi il termine, che è politicadelciboroma@gmail.com. Tutto attaccato, tutto minuscolo e senza segni di interpunzione.
Benissimo, noi ce l'abbiamo segnata e la troverete anche nel testo dell'articolo che scriverò che accompagna questo podcast. Quindi, se la state sentendo in diretta o se la state sentendo in podcast, andatevi anche a guardare su radiosonar.net /mangiaradio/food policy Roma quello che stiamo raccontando, perché stasera troverete ricchi appunti. E detto questo, continuiamo il nostro racconto. Poi vogliamo farci nella pratica con questa food policy, perché i passi istituzionali ufficiali l'abbiamo raccontato, ma chi come Refugees Roma Salvacibo tutti i giorni sta impegnato nel non spreco alimentare e nella distribuzione a tutte e tutti di cibo gratuito, non per la logica caritatevole, ma per la logica del tuteliamo quello che produciamo, non sprechiamo quello che è stato sudato dal duro lavoro di chi lavora nelle terre e allo stesso tempo non sprechiamo cibo perché c'è tanta gente che potrebbe averne anche bisogno, non solo che il pregio e l'intelligenza di non rifiutarlo. Che ci facciamo con una food policy?
Molto. Con uno slogan potremmo dire che serve a produrre cibo sano, buono e giusto. Svolgendo questo slogan, la food policy agisce su tantissime dimensioni, chiaramente sulla produzione, quindi su una filiera produttiva che sia pulita il più possibile, locale, e quindi con delle ricadute immediate sul territorio e sulle persone che lavorano nella filiera, ovviamente, quindi senza sfruttamento né degli esseri umani né degli animali, né del suolo, quindi agisce anche sul consumo del suolo. Roma è, abbiamo imparato seguendo i lavori della Food Policy, il comune agricolo più grande d'Italia, quindi ha una potenzialità immensa che non è particolarmente sfruttata né tutelata. Significa appunto poi agire sulla filiera anche nel senso che a noi, che noi intercettiamo, cioè quello della filiera solidale, come dicevi, per evitare appunto che lo spreco, che quello che viene prodotto in eccesso e che in parte molto probabilmente, se vogliamo essere realisti, sarà sempre prodotto, ci sarà sempre un minimo di eccesso di produzione, torni in circolo e sia redistribuito, uno per evitarne l'impatto ambientale negativo, impatto che c'è stato per legato alla produzione, quindi l'acqua e la CO2, lo spreco di acqua, l'investimento di acqua e la produzione di CO2 legata al fatto che sono state coltivati determinati prodotti, e due, per ridurre l'impatto ambientale in termini di produzione di rifiuti, e tre, appunto, per sostenere persone che possono trovarsi in situazione di vulnerabilità, un tema che è quasi inutile o banale menzionare in questo momento, in cui è all'attenzione di tutti il fatto che l'accesso al cibo, un cibo sano, un cibo buono e nutriente, non è affatto scontato e garantito per moltissime persone anche in Italia in questo momento. C'è l'aspetto, sempre guardando sia alla produzione che alla distribuzione, della creazione del lavoro, della creazione di nuove opportunità di occupazione, in particolare per i giovani, l'accesso ai giovani alle terre per i giovani, sul quale c'è spesso una visione, una narrazione molto romantica, romanzata, quando invece è complesso. Insomma, noi immaginiamo magari la cooperativa di giovani che restaura un rudere, un casale, ne fa un'isola felice. È un lavoro durissimo, un lavoro difficilissimo, le sovvenzioni sono poche e complesse da ottenere, quindi non c'è proprio un ambiente favorevole. Invece una food policy serve a creare un ambiente favorevole per promuovere questo tipo di attività. E guardando ancora più da vicino alle possibili ricadute nei termini dell'attività di Refugees, appunto nell'intercettare e rimettere in circolo le eccedenze alimentari, ci interessa in particolare la ricaduta che può avere sui mercati rionali. Noi, come sai, operiamo nei mercati rionali, che sono dei luoghi ancorati nel territorio in cui, da cui dipendono, da cui possono dipendere tantissime dinamiche, propulsive o un po' entropiche, dei territori, e chiaramente una politica del cibo può servire a produrre, a incentivare il fatto che nei mercati rionali arrivino prodotti di qualità a filiera corta che hanno contribuito a sostenere i produttori, i piccoli produttori locali, e che le eventuali eccedenze possano essere intercettate e redistribuite non solo grazie allo sforzo di organizzazioni come la nostra, che è un'organizzazione di volontariato che opera con tutti i limiti di una, appunto, una piccola organizzazione fondata sul lavoro volontario dei suoi componenti. Ricordiamo che c'è sempre una legge, la legge Gadda, che prevede dei meccanismi che grazie alla food policy potrebbero essere galvanizzati ed attivati, quindi si potrebbero molto banalmente prevedere degli incentivi fiscali per i commercianti che mettono a disposizione le proprie eccedenze e hanno dei risparmi sulla TARI, ad esempio sulla tassa sui rifiuti, perché non producono rifiuti, li rimettono in circolo, e questo consentirebbe anche di di creare delle opportunità di lavoro, di generare reddito, perché se i commercianti hanno un'eccedenza, hanno un sgravio fiscale per mettere in circolo le eccedenze, possono magari non solo contribuire in misura maggiore, ma anche partecipare, come dire, a un meccanismo economico per cui le persone che fanno il lavoro che noi oggi facciamo su base volontaria e gratuita lo facciano in maniera più sistematica e presidiando più spesso i mercati, come una forma di lavoro che può essere, insomma, immaginato con meccanismi molteplici. Però ecco, uno dei possibili risvolti immediati e tutto sommato abbastanza semplice da attuare potrebbe essere questo.
E a questo punto, insomma, io sulle domande tecniche avrei finito. Quello che mi piacerebbe raccontare ed indagare con te è anche quanto, dato che con Refugees ci siamo tante volte confrontate e ci piace ricordare che proprio per quei ricchi, per quei colti, per quelle persone benestanti sarebbe un dovere non sprecare il cibo e entrare attivamente in logiche del genere. Quello che vorrei approfondire è l'impatto che questo tipo di discorso e questa regolamentazione ha sulla società, perché secondo me il cambio di rotta, il cambio di prospettiva che Refugees nel suo quotidiano porta avanti, che quindi il dire questa cosa non è perché io sono bravo e tu sei un poraccio, ma questa cosa è perché è mio dovere cercare di non sprecare nulla come principio, come un po' le nonne che ti dicevano finisci tutto quello che è nel piatto, perché poi la nostra cultura tanti pezzi se li scorda, ma sono proprio del nostro ragionamento, può portare, perché secondo me da oggi sarà molto più facile coinvolgere l'italiano medio. Perché? Perché c'è un movimento, c'è un riconoscimento pubblico e c'è l'opportunità di parlare di modelli alti come quelli che ci stai portando tu adesso, che sono veramente ad appannaggio di tutte e tutti. Perché poi sì, non tutte e tutti fortunatamente non hanno di che vivere, però come giustamente facevi notare tu, se dei ragazzi o dei giovani vogliono investire nell'agricoltura, beh, non è detto che abbiano le terre e un casale lasciato in eredità. E magari quindi anche questo tipo di ragionamento può portare a un equilibrio tra quello che sono i pensieri, i pregiudizi e quello che invece è l'etica che piace a noi.
Sì, sicuramente c'è un momentum, come si dice, intorno a questi temi. Noi, come hai ricordato bene tu, abbiamo due direttrici fondamentali nella nostra attività, che è appunto quella ambientale e poi quella sociale e solidale. Ci piacerebbe e cerchiamo di spingere perché si intreccino sempre di più. Quando abbiamo iniziato, ne abbiamo già parlato altre volte, credo, erano invece molto separate, cioè c'erano le persone che venivano a prendere perché avevano bisogno di integrare i loro acquisti con qualcosa di ottenuto a titolo gratuito, e c'erano le persone che invece erano sensibili al lato dell'impatto ambientale, che si proponevano solo come aiuto, come dire, forza lavoro, resistendo all'idea di contribuire a prendere le cose che altrimenti sarebbero state sprecate, perché pensavano, appunto, la classica risposta del la lascio a chi ne ha più bisogno. E poi c'è il terzo aspetto di quelli che hanno vergogna sociale, sia secondo me a semplicemente ad avvicinarsi, a capire cosa sta succedendo, perché è sempre un po' magari losco, sembra un po', c'è una patina un po' strana su un'attività per cui tu prendi e distribuisci qualcosa di gratuito, e quelli che avrebbero magari avuto interesse o bisogno di prendere e non si sono affacciati o non si affacciavano perché appunto avevano il timore di subire poi uno stigma perché erano lì a prendere qualcosa senza un controvalore economico monetario. E adesso la rottura causata da questo anno senza precedenti che abbiamo vissuto, anno e mezzo ormai, è stata quella di forzare questi meccanismi. Ovviamente il timore e il rischio fortissimo è che poi si torni esattamente come si era prima, riassorbendo il colpo, che è quella, insomma, una lettura critica che potremmo fare di questo abusatissimo termine che ormai si usa in tutte le salse un po' a sproposito di resilienza. Noi non dobbiamo tornare come eravamo prima, chiaramente, dobbiamo imparare e accettare il cambiamento. Molte persone si sono avvicinate, si sono incuriosite, hanno capito ancora meglio le sfumature della nostra attività proprio perché la crisi e i risvolti economici e sociali portati alla crisi sanitaria del Covid hanno aperto una frattura e hanno reso visibili cose che prima erano presenti, ma che appunto chi viveva tutto sommato nella classe, diciamo, in uno strato sociale medio alto poteva non vedere.
E poi mi viene... Sì, scusa.
No, solo l'ultima cosa, che questa apertura cosa ha significato? Perché sembrano un po' magari divagazioni. Che molte persone ci hanno chiesto di aiutarci, molte persone si sono offerte di partecipare con entusiasmo alle attività e c'è molta meno resistenza rispetto al fatto di condividere tutti, prendere tutti qualcosa per salvarla dallo spreco, perché appunto la barriera sociale del no, ma lo lascio a chi sta peggio di me, un po' è venuta meno, forse perché abbiamo capito che appunto siamo tutti sulla stessa barca in qualche modo.
Ecco, quello che volevo sottolineare facendo di questa domanda era proprio il fatto che il divario non solo non è più ricchi e poveri, ma ci permette di riflettere intanto sul fatto che il futuro è molto più incerto di quanto si metta in conto, e chi oggi ha un lavoro sicuro e ben pagato domani potrebbe trovarsi travolto da qualcosa che ribalta le carte, e quindi mai mettersi a giudicare l'altro, ma bensì, come dicevano quei proverbi saggi, è prima di parlare di un'altra persona prova a camminare nelle sue scarpe e poi magari ci si rende conto di che vissuto c'è. Dall'altro lato tira dentro in una maniera più attiva anche il produttore, perché se fino a oggi il produttore che collabora nel non spreco alimentare è un produttore sensibile al tema ambientale, al tema umanitario o semplicemente un po' più illuminato, con l'approvazione della food policy diventa invece una cosa che fa comodo.
Esatto, potrebbe diventarlo, dovrebbe diventarlo, nel senso degli incentivi di carattere chiaramente economico, ma appunto la cosa più immediata sono gli sgravi fiscali, serviranno come rompighiaccio in qualche modo per guadagnare ancora più consenso o anche per crescere, perché noi nei mercati in cui stiamo operando, all'Esquilino abbiamo iniziato anche una sperimentazione a Trieste, devo dire abbiamo una risposta meravigliosa da parte dei commercianti, si tratta, come dire, di profili molto diversi fra Esquilino e Trieste, cioè un mercato di Via Chiana e il mercato di Piazza Vittorio sono differenti da tutti i punti di vista, composizione sociodemografica dei venditori e dei compratori, ma sono entrambi di grande supporto al progetto. Sarebbe anche giusto che venissero in qualche modo ricompensati i commercianti che partecipano e che sostengono questo tipo di attività, soprattutto perché questo consentirebbe di generare ulteriore valore per questa attività. Ripeto, noi lo facciamo a titolo volontario, ma facciamo una goccia quando sarebbe possibile fare un oceano se ci fosse un'attenzione da parte delle istituzioni, anche nel senso di stanziare dei fondi per far diventare, ripeto, un lavoro quello che noi facciamo come volontari, fermo restando che una componente di accompagnamento e di rinforzo legata al puro spirito di solidarietà rimarrebbe, potrebbe rimanere e non sarebbe altro che un valore aggiunto. Però pensa che è bello creare delle opportunità di lavoro per una serie di persone che dopo questa terribile ondata nera sono rimaste senza lavoro e che invece potrebbero essere reintegrate abbastanza facilmente.
E pensa che bello sarebbe avere un mondo in cui il lavoro non è solo produzione e consumo, ma in tanti casi anche cura, tutela, manutenzione di quello che c'è. E qui parliamo di tutti quei lavori più intellettuali che non vengono mai riconosciuti. Detto questo, in ultima battuta, come al solito, ti chiedo, più nello specifico, voi di Roma Salva Cibo Refugees e del Comitato del Cibo Prodotto, il Comitato Promotore, però, quello che l'ha avviata tutta questa pratica, che cosa avete in mente?
Di continuare a lavorare, diciamo, a fare pressione, ma nel senso positivo, di essere uno stimolo per l'amministrazione capitolina, perché sappiamo perfettamente che l'approvazione di un documento, di una delibera potrebbe rimanere lettera morta. Bisogna continuare a spingere perché poi i punti del manifesto che noi abbiamo elaborato e i punti che sono contenuti in quel documento di cui ti parlavo, la proposta di una Football City per Roma, diventino strategie politiche. Quindi noi continueremo a fare proposte concrete per indirizzare l'amministrazione verso azioni concrete.
Eventi in calendario ne abbiamo?
Ancora no, ma spero di tornare da te con novità il più presto possibile.
E allora, mentre qui si capisce come aderire anche formalmente e sicuramente sarà mandata questa mail, io invito tutte e tutti a riascoltare i vari contributi che Refugees ci ha dato nel corso di questi ultimi anni di Mangiaradio. A partire dal contributo meraviglioso in cui Viola ci insegna quanto costa una banana e come si può, anche non sapendo cucinare, fare una meravigliosa torta di banane, o invece contributi un po' più articolati, come quello che è stata la prima puntata del 2021, in cui proprio Refugees ci introduceva all'argomento food policy. Io Valeria ti ringrazio, rinnovo come al solito la stima per tutto quello che fate
Grazie.
e vi do appuntamento, insomma, alle prossime puntate assieme in cui continueremo a tenervi aggiornati.
Grazie, noi ti aspettiamo come sempre al mercato.
Prova a comprare. stop all'anna a te. Uè, 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 da stop all'anna. Ti voglio parlare di quello che consideri un modello di sviluppo da imitare. Un modello liberale, bipolare, nucleare. Come dire un modello liberale a mano armata che adatta del modello. Sta inguaiato, frate, perché dillo come me o come te. In America sono nido, chicano, magari sono bianco, ma ti chiamano Bill Gates. No, no, non si chiamano, no, no. Non esistono perché nel tuo paese liberale la ricchezza può essere il poco più della metà della popolazione. Si fonda sopra fatto che resta destinato a scomparire, a morire di fame, di stenti, di droga, di tempo, delle bande e continua espansione. Di malattie curabili per mancanza di un lavoro, a morire in prigione. Sì, in prigione, in prigione, perché sai, sono più bambini neri in prigione di quelli nelle scuole, che scuole, che dire nelle scuole americane. Se non che sono dove vogliono stare nella competizione, il posto dove andare a diffidare, a badare a te stesso e basta. Considerare il prossimo un nemico, un pericolo, comunque un ostacolo che devi superare. Non c'è posto per ritardi, devi essere il migliore. È la barbarie, è la barbarie, è la barbarie, è la barbarie, è la barbarie.
America, America,
a.k.a. Federico F. da Radio Rogna, presenta Sentire il gusto, piccola rubrica enogastronatural musicale di assaggi sonori, ospite di Mangia Radio.
Alla Havana, Cuba, frequentando l'ambiente della danza, del teatro e della musica, ho conosciuto gli Orishas, divinità Yoruba, che gli schiavi hanno portato con sé e il cui culto è ancora vivissimo sull'isola. Non sono religioso. Talvolta sì, ricerco una sorta di spiritualità e lì mi sono innamorato del rapporto della gente con questi santos, umano, quasi fisico. Li venerano, ma talvolta ci litigano pure. Ogni elemento ha il suo orisha. Ho a che fare con gli alberi, col fuoco, col ferro degli utensili, con le tempeste e con il mare, con la musica e con la danza, con l'amore, la guerra e la morte. E quindi vi saluto tutti e invoco la loro protezione in un momento particolarmente fragile. D'altronde è anche primavera e, come per le piante, si rifiorisce con sofferenza e fatica. Ad Alberto Alvarez y su son, y que tú quieres que te den, una salsa epica impreziosita da inserti di afrocubana, dove viene elencato, suonato e cantato tutto il pantheon del culto Yoruba. Per inciso, sono figlio di Xangô e in casa mia, dietro la porta, c'è un altarino dedicato a Eleguà, che apre e chiude i cammini e protegge gli usci, e a cui ogni tanto va offerta dell'aguardiente e qualche boccata di sigaro. Buon ascolto.
Tanto amore, tanto amore.
Ia mille odo. Ia mille odo. Bomo ace ice mi saramavo ia mille odo.
Desde el África vinieron y entre nosotros quedaron todos aquellos guerreros que a mi cultura basaron. Obatala las Mercedes, Cochugues la Caridad, Santa Bárbara, Sango, Reque, Chupayá. Para empezar la ceremonia vamos a hacer caridad.
Mundo Sevilla, competica acá, la casa está repleta y ya no caben más. Y todos se preguntan qué dirá el Ecua. Él abre los caminos, esa es la verdad. Vamos a darle coco a ver qué nos da. La gente sale, la gente viene y todos piden lo que les conviene. Voy a pedir lo bueno para mi mamá y para mi familia la tranquilidad. Que todo el mundo en esta tierra se porte bien y se acabe la guerra. Hay gente que te dice que no creen en nada. No tengas pena, pide para ti. No pidas cosas malas que te vas a arrepentir. Los Azaya, mi madre, apoyárate. Gloria Andreu, comito la té.
Y que tú quieres que te dé. Y que tú quieres que te dé.
Dime qué es lo que tú quieres que te dé.
Y que tú quieres que te dé.
Pide la chango para que te sientas bien.
Y que tú quieres que te dé.
Desde la África vinieron y nosotros quedaron.
Y que tú quieres que te dé.
Por eso pídele a tu santo, pídele a tu santo.
son ustedes desde que salieron del vientre de su madre. ¿No sabe lo que duele, mami?
Ave te pido, luna.
Ave te pido, luna.
Ave te pido, luna.
Porque tú bailas con tremenda sabrosura.
Ave te pido, luna.
De la bendición de la siga, lo tú. Para todos los religiosos de mi Cuba por su bonito detalle. ¡Oh! Más abajo está la calle de reina que es tan gloriosa, y no es que lo diga yo, que somos mutangefo. Por eso aviosile chango, y mira cómo dice el coro, por Dios,
aviosile chango.
Si no sabes no te metas,
aviosile chango.
Esto tiene manada, esto tiene sabor. Cantarle, mira, oye, a Chango, y mira como dice, mira, oye, y el que tenga algo rojo,
que lo saque,
repito yo, y el que tenga algo rojo,
que lo saque,
anda, y el que tenga algo blanco,
que lo saque,
y el que tenga un collar de Chango, Chango,
que lo saque,
y el que tenga la mano dorula,
que la saque,
y el que tenga cascarilla,
questa trasmissione di Mangia Radio giunge al termine. Io vi ringrazio di essere stati con noi e vi do appuntamento alla prossima puntata. Non prima però di aver ringraziato Valeria per il grande lavoro che ha fatto di spiegazione e di ragionamento con me in questa puntata per raccontare che cos'è una food policy e com'è stato il processo romano, ma soprattutto per raccontarne il senso quotidiano. Ringrazio inoltre tutti voi che ci ascoltate e che magari state in qualche modo pian piano mettendo in pratica qualcuno dei nostri consigli. E poi ovviamente non posso che non ringraziare tutto il comitato promotore romano della Food Policy, quindi il nostro Consiglio del Cibo. In ultimo, ma non per ultimo, come si suol dire, ringrazio il nostro Federico Fagioni, che oggi con la sua rubrichetta ha fatto una di quelle cose che raramente si fa in radio. Una traccia lunga per tutte noi e tutti voi, che però, diciamo, con tutte queste chiacchiere ci stava veramente, veramente bene. E poi del resto, con le sue canzoni, anche lui affronta tanti temi interessanti e soprattutto legati al cibo, quindi a Mangia Radio non poteva che non essere concesso. Io stavolta veramente vi lascio con un buon ascolto di Radio Indipendenti e non solo. Anche un invito ad andare per mercati a recuperare il buon cibo che viene sprecato e non consumato.
Ci vuol passione, molta pazienza, sciroppo di lampone e un filo d'incoscienza. Ci vuol farina del proprio sacco, sensualità latina e un minimo di stacco. Si fa così, rossetto e cioccolato, che non mangiarli sarebbe un peccato. Si fa così, si cuoce a fuoco lento, mescolando con sentimento. Le calze nere, il latte bianco, e già si può vedere che piano sta montando. È quasi fatta, zucchero a velo, la gola è soddisfatta, e nella stanza al cielo. Si fa così per cominciare il gioco, e ci si mastica poco a poco. Si fa così, è tutto apparecchiato per il cuore, per il palato. Sarà bello, bellissimo, travolgente, lasciarsi vivere totalmente, dolce, dolcissimo e sconveniente. Quei bei peccati succede sempre. Ci vuol fortuna perché funzioni, i brividi alla schiena, ingredienti buoni. È quasi fatta, zucchero a velo, la gola è soddisfatta, e nella stanza c'è. Si fa così per cominciare il gioco, e ci si